Torniamo a parlare di Afghanistan, perché la situazione di stallo politico a livello internazionale e i fondi ancora congelati da parte degli Stati Uniti stanno mettendo in ginocchio il paese con 22 milioni di persone che sono praticamente ridotte alla fame, in quella che potrebbe diventare la tragedia umanitaria peggiore del secolo, a meno che non venga fatto niente per arginarla. Io sono Andrea degli Innocenti e questa, come al solito, io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla. Allora, prima di cominciare, se non sapete niente di quello che sta succedendo in Afghanistan in queste settimane, in questi mesi, vi lascio la prima puntata che ho registrato sull'argomento di qualche settimana fa, che spiega come siamo arrivati fino a questo punto. Comunque, vi do qualche elemento anche qua, se non avete tempo o voglia di andarvela a rivedere. L'Afghanistan è sempre stata una terra contesa, storicamente, ma le vicende recenti, in particolare, iniziano più o meno negli anni Ottanta, quando gli Stati Uniti finanziarono i cosiddetti Mujahideen per contrastare l'influenza sovietica sulla zona. Solo che li finanziarono, li fecero praticamente armare fino ai denti e a un certo punto i Mujahideen presero il potere e instaurarono un governo di stampo fondamentalista islamico dei cosiddetti Taliban. Dopo l'attentato delle Torri Gemelle, gli Stati Uniti accusarono, con scarse prove a dire il vero, i Taliban di aver coperto Osama Bin Laden e le cellule di Al-Qaeda, quindi di essere stati a conoscenza dei piani di Al-Qaeda e di Bin Laden, ma di non averlo rivelati al mondo. E quindi invasero il paese, dichiarando guerra di fatto ai talebani, che governavano l'Afghanistan, prendendo il potere e instaurando un governo che però è rimasto negli anni molto molto debole e dipendente dalla presenza militare degli Stati Uniti sul territorio. Tant'è che quando 20 anni dopo, lo scorso agosto, le truppe americane hanno lasciato il paese, nel giro di poche settimane i Taliban hanno ripreso il potere veramente con il minimo sforzo e sono tornati al governo. A quel punto gli Stati Uniti hanno congelato tutti i fondi, non solo che il governo americano destinava a quello afghano, ma anche il denaro afghano depositato nelle banche americane. È una misura antiterrorismo molto drastica che è stata, insomma, che non viene usata così spesso e che è stata anche aspramente criticata. E questa cosa di fatto ha lasciato il paese allo sbando, con un'economia quasi inesistente, se si fa eccezione per il commercio e la coltivazione, il commercio di oppio, milioni di persone ridotte alla fame e niente, eccoci qui ad oggi, finito il breve riassunto delle puntate precedenti. Ora, che la situazione adesso sia molto molto grave lo dimostra, come spiega un nuovo articolo su Internazionale, la richiesta di aiuti senza precedenti fatta nei giorni scorsi dalle Nazioni Unite alla comunità internazionale, ovvero richiesta che ammonta a 5 miliardi di dollari per salvare i 22 milioni di afghani che vivono nel paese e i 5,7 milioni di rifugiati che vivono nei paesi vicini da appunto situazioni di fame e povertà molto molto critiche. È la cifra più alta mai chiesta nella storia per soccorrere un paese in difficoltà. Secondo il Guardian, che cita dati delle Nazioni Unite, appena il 2% degli afghani attualmente ha abbastanza cibo per mangiare. E racconta Vita, in un reportage abbastanza pesante, insomma denso, anche molto drammatico, che a Kabul è nato un vero e proprio mercato di bambini, con madri disperate che vendono per 200 euro appunto i loro bambini per poter mangiare qualcosa. E sono anche aumentate a dismisura le vendite illegali di organi. Ci sono dei dati abbastanza agghiaccianti su questo. Questo per far capire quale sia l'entità, insomma la gravità della situazione al momento. Come se non bastasse, nelle zone rurali dell'Afghanistan, dove vivono due terzi degli afghani, ha lasciato disperati i contadini della zona. Quasi 9 milioni di bambini afghani, inoltre, sono senza coperte e 3 milioni sono senza riscaldamento, con temperature che di notte scendono abbondantemente sotto i meno 12 gradi sotto lo zero. Ecco, questo è un po' appunto il quadro della situazione per renderci conto di quello che effettivamente sta vivendo una popolazione, stanno vivendo milioni di persone in questo momento. Quali sono però le cause di questa situazione? Perché al di là di descrivere questo quadro, che sicuramente ci smuove dentro emozioni forti e dolorose, però è importante anche capire perché siamo arrivati a questo punto. Sono principalmente tre. i fondi congelati da parte degli Stati Uniti, le politiche dei Taliban e i cambiamenti climatici. Ora ve li provo a spiegare un po' perché è interessante capire questi aspetti. La prima questione è quella al momento probabilmente più impattante, perché come spiega sempre su Internazionale Junko Terao, i fondi della Banca Centrale Afghana, che sono 9,5 miliardi di dollari, sono congelati negli Stati Uniti e oltre 450 sono bloccati dal Fondo Monetario Internazionale. Ora, mi sono chiesto, ma come mai l'Afghanistan ha tutti questi fondi negli Stati Uniti? In pratica perché, da quello che sono riuscito a ricostruire, durante l'occupazione americana la Banca Centrale Afghana ha investito molto in obbligazioni emesse dalla Federal Reserve, la Banca Centrale Americana, e in oro depositato sempre nei forzieri della Fed stessa. E quindi in questo momento è come se avesse investito, non lo so, in obbligazioni argentine a fine anni 90, con la differenza che gli Stati Uniti non sono falliti, ma hanno semplicemente bloccato il rimborso di quei fondi, il rimborso di quegli investimenti. E questo avviene, si badi bene, nonostante le sanzioni internazionali siano contro il governo afghano, ma non contro la Banca Centrale Afghana, che in teoria potrebbe attingere a quei fondi. Solo che recuperare quei fondi è nella teoria possibile, ma nella pratica impossibile, perché le banche straniere si rifiutano di fare da intermediarie per paura di ritorsioni future da parte del tesoro americano. A complicare, fra l'altro, questa situazione già molto complessa, ci sono le rivendicazioni dei familiari delle vittime degli attentati dell'11 settembre su ulteriori fondi afghani che sono custoditi a New York. Insomma, il risultato è che lo Stato afghano è praticamente fermo, non riesce a recuperare fondi, non riesce a recuperare economie a livello internazionale, anche se in buona parte li avrebbe teoricamente questi soldi, ma non riesce ad accedervi. E quindi la macchina dello Stato si è fermata, gli stipendi dei funzionari, dei medici, degli insegnanti e di tanti lavoratori essenziali non vengono pagati da mesi. E anche chi ha dei risparmi in banca, anche nelle banche afghane, non può recuperarli perché le banche sono a corto di liquidità e quindi hanno bloccato i bancomat. I prezzi sono saliti alle stelle, le persone non hanno praticamente di che sfamarsi, i negozianti non possono aprire linee di credito sempre con le banche per importare merci, gli agricoltori non possono essere pagati per quello che producono, ci sono sì degli aiuti umanitari, che poi alla fine insomma vi lascio anche dei link se per chi vuole dare una mano al popolo afghano, ma non sono sufficienti a sopperire alle mancanze più strutturali dell'economia e dei fondi mancanti in questo momento. E, a questo proposito c'è un aspetto interessante, che è il fatto che alcune organizzazioni non governative stiano iniziando a usare le criptovalute per mandare aiuti ad esempio agli studenti di una scuola, insomma, e quindi bypassare in questo il passaggio attraverso le banche, che non si può fare in questo momento. Aspetto interessante, sicuramente da approfondire. Comunque, questa il blocco degli aiuti e le sue conseguenze sono la principale causa in questo momento, la principale fonte di stress per la popolazione. Dimostrazione di come poi le ritorsioni verso regimi totalitari spesso finiscono per colpire non tanto il regime in sé, ma tutta la popolazione. Di questo ne parliamo anche brevemente verso la fine. Poi a questa cosa si aggiungono altri due fattori, cioè il discorso dei talebani, con le loro politiche che peggiorano ulteriormente, ad esempio imponendo tutta una serie di divieti, come quello alle donne di lavorare nei settori della sanità e dell'istruzione o di viaggiare, se non accompagnate da un maschio e dalla loro famiglia, il che, oltre a essere un dramma dal punto di vista dei diritti umani delle donne, è anche un problema, un ulteriore problema anche dal punto di vista economico. E infine, dicevo, c'è il tema dei cambiamenti climatici, perché c'è una siccità che si fa di anno in anno più grave, che sta rendendo intere aree praticamente desertificate, inabitabili, con raccolti sempre più scarsi, sta minando la resilienza alimentare di tutto il paese e complica ancora di più la situazione, che è già di per sé molto complicata. Non lo so, spendiamoci giusto due parole, perché è un aspetto questo, forse più sfuggente, dei cambiamenti climatici, ma forse ancora più impattante, nel senso che ci sono gli eventi estremi, quelli che fanno notizie, vanno sulle prime pagine dei giornali, tipo uragani, tifoni, caldo record, però ci sono anche questi aspetti più pervasivi che vanno al di là del singolo evento, ma che è come se innalzassero il livello di difficoltà in tutte le situazioni. Cioè il cambiamento climatico è come se aggiungesse un più 10 alla difficoltà di partenza. Per cui situazioni relativamente semplici come quelle che ci troviamo ad affrontare normalmente nelle società occidentali diventano complicate. Situazioni già difficili diventano appunto drammatiche o addirittura catastrofiche, perché c'è sempre da aggiungerci questo delta rappresentato dalle difficoltà legate ai cambiamenti climatici. Comunque, forse adesso qualcosina si sta muovendo, perché la settimana scorsa in un hotel appena fuori Oslo si sono riuniti per discutere della crisi umanitaria in Afghanistan e in generale della situazione del paese una delegazione del governo di Kabul, quindi del governo dei Taliban, assieme ai rappresentanti di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Norvegia e Unione Europea. Che è un fatto in realtà importante e anche un po' bizzarro, se volete, perché al momento nessun paese occidentale ha ancora riconosciuto il governo afghano che appunto si è insediato dopo la partenza degli Stati Uniti, diciamo più che degli Stati Uniti, delle truppe alleate. Tant'è che quindi insomma formalmente è come se i governi delle nazioni più potenti del mondo si fossero trovati a un tavolo con dei tizi qualunque che arrivano dall'Afghanistan. Questo però ovviamente implica un certo riconoscimento di quel governo, anche se non dal punto di vista formale, però se ti siedi al tavolo con qualcuno per discutere vuol dire che gli stai attribuendo comunque un potere. Tant'è che parlando con la stampa, i Taliban hanno definito i colloqui un primo passo verso la legittimazione del loro governo, cosa prontamente smentita dalle delegazioni europee, che si sono affrettate a dire che non è così, specificando che non si tratta in alcun modo di un riconoscimento del nuovo esecutivo, ma di una reazione alla catastrofe umanitaria. Comunque, non lo so, la verità sta probabilmente un po' nel mezzo. Al di là del riconoscimento del governo, comunque la notizia è che potrebbero sbloccarsi dei fondi, e questo non solo per evitare milioni di morti, ma anche, concediamoci un anche, perché questa situazione può avere almeno tre ricadute molto preoccupanti per i governi di tutto il mondo. E ve le dico brevemente. La prima è il flusso migratorio fuori controllo che si potrebbe scatenare e aggiungere a quelli già attuali, potrebbero riversarsi soprattutto in Europa, oltre che nei paesi attigui, ma insomma questo sto parlando dell'interesse dei governi occidentali. Il secondo è la possibilità, che si fa sempre più probabile, che se l'Afghanistan continuerà ad essere lasciato a se stesso, lo Stato Islamico, l'ISIS, avrà gioco facile a allargare le sue fila, con conseguente aumento anche degli attentati in Occidente nei prossimi anni legati alla situazione afghana. E il terzo è il problema dell'oppio, perché appunto pur avendo i talebani formalmente, anzi, neanche formalmente, diciamo hanno promesso inizialmente di sradicare i campi di papaveri da oppio, ma la verità è che non l'hanno fatto, anche perché è al momento l'unica vera risorsa economica che ha l'Afghanistan, che è ancora oggi il principale fornitore di eroina al mondo, e che di fronte a questo disastro umanitario senza precedenti sta aumentando a dismisura la produzione, perché appunto anche per i contadini quella diventa l'unica fonte di sostentamento, perché insomma quel tipo di economia va avanti anche se ci sono le sanzioni, anche insomma. E quindi per questi tre motivi probabilmente anche gli altri paesi, anche i paesi occidentali, hanno una certa premura di risolvere questa situazione. I colloqui si sono conclusi senza un particolare risultato, ma erano appunto molto interlocutori e dovrebbero essercene altri nel prossimo futuro, e vediamo insomma se qualcosa si sbloccherà. Prima di chiudere vi segnalo anche un articolo molto interessante di Internazionale, sempre, che parla dell'abuso che viene fatto dello strumento delle sanzioni internazionali, che sono un'arma micidiale, una specie di arma di distruzione di massa che colpisce indiscriminatamente tutta la popolazione del paese che è sottoposta alle sanzioni. E anzi, a dire il vero, la colpisce un po' discriminatamente, nel senso che colpisce soprattutto le fasce più povere e colpisce meno ovviamente le persone più ricche. Va bene, detto ciò, vi lascio nella pagina rassegna stampa, come vi anticipavo, di talechecambia.org, un po' di link a raccolte fondi e campagne di sostegno alla popolazione afghana per chi volesse dare una mano a tamponare questa emergenza in attesa che qualcosa si sblocchi a livello internazionale. Niente, noi ci vediamo venerdì con una nuova puntata di Io mi rassegno, sempre alle 8, a partire dalle 8, sui canali Spreaker, YouTube e Spotify di Italia che Cambia, nonché sulla pagina rassegna stampa italiachecambia.org. Vi lascio per qualche secondo i banner del per seguire Non mi rassegno sui social. Nel frattempo vi ricordo, esaurito mi sa i miei neuroni per oggi, vi ricordo che se volete sostenere il lavoro che facciamo con Italia che Cambia, quindi insomma il lavoro dei giornalisti e le giornaliste di Italia che Cambia, potete fare una donazione cliccando sul pulsante Contribuisci, lo trovate sulla home page di Italia che Cambia e ve lo lascio anche da altre parti. Va bene, ci vediamo venerdì e come giorno vi ricordo, chi si rassegna è perduto.